Wake up! Wake up, wake up, wake up! Up you wake, up you wake, up you wake, up you wake! This is Mr. Senior Love Daddy doing the nasty to your ears to the nasty. Eyes only play the platters that matter, the matters they platter. I have today's forecast for you. Hot! And that's the Taroot Root.
Signore e signori, buonasera. In diretta dai leggendari studi di Radiofonica va ora in onda Bartram Fabric, quinta stagione, un programma di cinema e cazzeggio con Laszlo Kovacs, Lupus Yonderboy, Simone Smith, Air Director, Hans Delbruck e i fratelli Justin. Buon ascolto.
Buonasera a tutti e benvenuti al bar del Tram Fabric, la trasmissione che parla di cinema in maniera anche un pochino feticista, perché il film Vecchia Maniera va visto feticisticamente parlando con attenzione. Ma se voi siete al cinema e non sapete bene che film andare a guardare, chiamate noi che ve lo diciamo, oppure ve lo dice quel feticista di Air Director.
Questo è chiaramente un omaggio, perché io l'avessi capito, è un omaggio a quando Laszlo intervistava la Rob Bucher, giusto?
Sì, mi un po' sì, eh.
Esattamente un omaggio del nostro Smith. Infatti volevo dire, basta con queste fake news, è inutile che dici un programma con Laszlo Kovacs, Simone Smith, non c'è nessuno. Non c'è Daniele Pampanelli, non ci sono i gemelli Justin. Vabbè, nessuno no, siamo in quattro, siamo carichi.
E forza bar che siamo pochissimi.
Siamo pochi, quindi dobbiamo assolutamente farvi ricredere sul pochi ma buoni. Quindi ci impegneremo per farvi ricredere. Vi presento quelli che siamo, a te per ultimo perché poi ti passerò la palla. C'è... chi è Hans?
Beh,
ok, è tornato Hans, ci ho avuto un attimo di dubbio. E lì chi c'è, scusi,
Beh, non lo so, me lo dica lei.
Andrea Fioravanti.
Andrea Fioravanti, non lo so, però qui è sempre un po'... c'è un po' di nebbia, c'è.
Non ci si vede bene.
Air Director, come diceva poc'anzi Smith, da non si sa quale caverna e quale epoca preistorica, io sono qui per animare i profili social del Bartram Fabric, a partire da quello Facebook, dove... come ogni volta trovate il meglio del meglio di, ovvero le nostre canzoni.
Scusa, abbiamo un contributo sempre remoto.
Cioè io sono dentro l'armeria reale del museo del re di Spagna, cioè la infanta Cristina di fianco che mi guarda brutto e mi dice zitto zitto perverso.
E in tutto ciò sta ascoltando il Bartram Fabric, sì, cioè, è questa la cosa incredibile. Ma poi a quest'ora,
zitto zitto perverso,
chiuso, bellissimo, perverso e feticista. Comunque, con me c'è il quarto, e il quarto non può essere altro che Lupus a darci ovviamente qualche anticipazione, no, su quello che succederà.
Allora, come detto siamo molto pochi ma buoni. E di cosa parleremo questa sera? Io ho detto, ragazzi, allora, gli argomenti quali sono? Abbiamo fatto una riunione di redazione e abbiamo deciso di mettere, perché ci sono tante cose di cui parlare. Torna innanzitutto Speculazione Accademica, che ha avuto un successone con le nostre speculazioni appunto sui vincitori degli Oscar. Questa settimana parliamo della categoria del miglior film. Poi ieri è iniziata la Berlinale, quindi ne parliamo con un inviato specialissimo di eccezione, Sergio Sozzo di Sentieri Selvaggi, se ci risponderà. Ci ha detto che ci risponde, dovrebbe essere in fila per vedere un film, lo sentiremo tra poco. I film della settimana sono The Shape of Water di Guillermo del Toro, che trovate al Cinema Zenith, e Black Panther di Ryan Coogler, che sta nei multisale. Ovviamente non mancheranno le nostre rubriche fisse con Il Professore, con Cinema d'Oggi a 8, Musica in HD.
Volendo ci sarebbe anche Anna. Ah beh, non abbiamo parlato la settimana scorsa.
Sì.
Questo è un intervento reale. Laszlo, dovresti stare attento, no?
Sto morendo a ridere. L'ho fatto davvero, non era uno scherzo.
E vabbè, che vogliamo fare?
Ma non è che sono insieme Smith e Laszlo?
Può darsi che siano insieme, chissà. Comunque, in assenza di Smith, io chiederei a Hans di darci dei ragguagli sul box office.
Ben volentieri, anche perché il testo che chi chiede fa le fatine, come si chiamano?
I topini,
scusa. Le fatine. Perché stasera sono un po' feticista. La metto così.
Vede.
E infatti, stiamo in tema di cinema e di feticismo. Quindi inevitabilmente in testa alla classifica degli incassi dello scorso weekend c'è 50 sfumature di rosso di James Foley, con ben
Dica.
No, abbiamo un ospite con ben 5,9 milioni e circa 800 mila signore infogliate in sala.
No, perché si è sparsa la voce che siamo un pochi, allora cominciano a venire. Quindi questa sera diretto, ci saranno ospiti.
Sì, compaiono, ci sono delle apparizioni.
Allora. Ci accomodi, prenda una...
Lei continui, io passo.
Noi andiamo avanti. E diciamo che da lontano, ma da molto lontano, segue The Post di Steven Spielberg con 1,4 milioni che portano l'incasso totale a 4,2. Terzo posto per il film di Clint Eastwood, Ore 15-17, Attacco al treno, con 1,2 milioni al suo primo fine settimana. Resiste ancora abbastanza bene il film di Guadagnino, Chiamami col tuo nome, all'ottavo posto con 310 mila euro e un incasso complessivo di 2,2 in Italia, ma quasi 25 milioni di dollari a livello globale. Questo a confermare discreto il fatto che è un film più che internazionale.
Sì.
Anche il parziale della serata di ieri vede in testa con 590 mila euro il film di sesso e menare di Foley, ma soprattutto menare, perché soprattutto sesso pochissimo, menare,
pochissimo sesso,
seguito da due nuove uscite, A casa tutti bene del sempre vivo, ahimè, Gabriele Muccino con 280 mila euro. E
io
Black
ho
Panther,
avuto un'indiscrezione, penso che il professore qualcosa dovrebbe dire su Muccino.
Speriamo.
Me lo auguro.
E poi abbiamo Black Panther, di cui parleremo, di Ryan Coogler, con 240.000 euro. The Shape of Water di Guillermo del Toro, il quarto, con 130.000 euro. Non una gran partenza.
Non una gran partenza. Beh, diciamo che il film di menare e di pochissimo sesso spadroneggia, perché se pensate che è uscito la settimana scorsa, ha fatto 6 milioni e ieri, cioè giornata di nuove uscite, ancora in testa con 590.000 euro, diciamo, finché non esaurisce.
Devo dire che in questo terzo capitolo si scopre finalmente se Gray è più attivo o più passivo, quindi attenzione.
È vero? Non so, ragazzi, perché...
Lo spero, insomma. Visto che non ha fatto una mossa per due film, dobbiamo capire...
Ma perché tu l'hai visti gli altri due?
No!
Dai!
Ma detto così non è credibile.
Assolutamente, no. Conosco la trama... dei romanzi mi basta.
Dai, non cioè, ti è capitato di accompagnare
qualcuno?
No, ti assicuro,
no. Io sono sposato, figli.
Magari
non
accompagnato
c'è nessun
feticismo, tua moglie. No, a vedere, non so. Io sono, una volta ho fatto coming out, sono andato a vedere Magic Mike con la mia compagna, ma io sono andato perché sono un grande estimatore di Steven Soderbergh. Ero l'unico uomo in sala e eravamo gli unici.
E ti hanno chiesto di spogliarti, certo?
No. Insomma, c'era di meglio.
Non c'è stato
schermo.
Bisogno di chiederglielo, fatto...
Cosa che io ho fatto da poco su 50 sfumature, tra l'altro.
Che?
È spogliato, eccitazione.
Vedi che tanto. Succede?
Vedi che
se noi stiamo lì a scherzare.
Caldo. È un cocktail tremendo.
No, assolutamente.
Diamo il benvenuto al nostro ospite Andrea.
Ospite Andrea.
Che ci è venuto a trovare il bar Tranfabrico.
Ho saputo che eravamo pochi.
Sì,
ovviamente io l'ho fatto perché so che siete in par condicio.
Assolutamente.
Infatti, il bello di quest'ora e mezzo è che non puoi minimamente sentirti un candidato, devi sentirti un ospite.
Questo è bellissimo.
Come,
tra l'altro,
fuori dal tempo.
Per inciso, vorrei dichiarare che non vado al cinema da quando è nata mia figlia. 14 cioè? Mesi or sono.
Pensavo peggio.
No, una volta sono andato. Tra l'altro un bellissimo film di una ragazza, ora sicuramente voi vi ricorderete il titolo, è la storia di una coppia, lei è diciamo transessuale e lui muore.
Oh,
e già così, cioè, è un bello spaccato. È un film spagnolo.
Transamerica, qualcosa del genere?
No, è più recente. È un film spagnolo che è uscito da un paio di mesi. Che ho visto.
Chi l'ha capito ce lo deve dire.
Tra poco ve lo dico. Che ho visto da Laszlo e tra l'altro molto delicato. Solo che non riesco a ricordarmi il titolo.
Vedi, se ci fosse stato Laszlo.
Comunque, è più bello della stagione. Posso dire una cosa: siamo contenti che qualcuno non vada al cinema da 14 mesi, perché vuol dire che qualcuno oltre noi ha una vita. Nel senso che noi,
io,
purtroppo,
io
ci siamo infognati nel
verità,
cinema e basta.
Non ho una vita e non ho neanche il cinema. E questo è terribile. Però mi sono dedicato un po', so che voi non siete degli ortodossi, mi sono dedicato un po' alle serie TV, quelle sì.
Come no, qui le amiamo, tranne Laszlo.
Sei fortunato perché mancano quelli che le odiano.
Esatto, mancano quelli che le odiano.
Beh, è la nuova espressione d'arte, no?
L'ho fatto davvero, non era lo scherzo.
Questa è la mancano, ma ce l'abbiamo da lontano. Bene, 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 dai, è il momento della musica, anche perché vai. Non vorrei far aspettare il nostro super, super, super ospitone, quindi iniziamo a squattare con i pezzi tratti da Black Panther, di cui parleremo dopo. Questa in particolare ci mette nella giusta atmosfera per cominciare, si tratta di Kendrick Lamar con All The Stars. Rimanete in linea che tra poco andiamo a Berlino, vai! Come promesso, perché qualche volta capita che abbiamo delle promesse, degli inviati e poi non ci sono. Questa volta invece c'è, ce l'abbiamo. Abbiamo con noi in linea direttamente da Berlino Sergio Sozzo, direttore di Sentieri Selvaggi. Pronto? Ci sei?
Pronto, sì, buonasera, buonasera, salve a tutti. Come
ciao,
va?
Grazie infinite ciao. Per essere con noi. Qua tutto bene, ti chiamiamo per sapere un po' qualcosa della Berlinale. Abbiamo saputo che ieri hai visto il film d'apertura, che era Isle of Dogs di Wes Anderson, giusto?
Sì.
E sì. Che cosa ci puoi dire? Proprio un'impressione così a caldo, breve, com'è, se ha qualcosa in comune con la precedente opera animata di Wes Anderson, Fantastic Mr. Fox?
Sì, ha molte cose in comune con Fantastic Mr. Fox, oltre diciamo allo stile dell'animazione, ma soprattutto il tono del film. Mr. Fox era, come dire, un tentativo attraverso l'animazione di dire cose molto serie, molto, mi verrebbe a dire militanti, però insomma è un parolone. Ecco, allo stesso modo Eyes of Dog rilancia fondamentalmente il film, molto cupo, inaspettatamente. Oscuro per chi si aspetta il Wes Anderson pastello a cartoni eccetera, perciò devo dire è stata una sorpresa, è un film veramente molto molto interessante e con una certa urgenza, diciamo, anche nel messaggio che porta.
Esattamente quello che si aspettava il nostro Hans, che è qui in trasmissione con noi, che, no, perché ha usato proprio la parola urgenza, se non sbaglio, in questo caso, quindi evidentemente ci aveva beccato. Hans, gli vuoi chiedere qualcosa?
Sì, vi faccio una domanda più generale. Ci sono 19 film in gara e Tom Tykwer è al timone, appena riemerso dallo splendido Babylon Berlin. Ti chiedo quindi che festival ti aspetti con queste premesse. Ci sei?
Pronto? Non sentiamo più. Pronto?
È sparito il nostro...
Cosa è successo?
Domanda scomoda.
Scusate, veramente
scomoda.
Domanda
scomodissima.
Cioè, guarda... Pronto?
No, ragazzi, c'è stato un tento di rimetterci in collegamento, ma
è andata così.
È andata così.
A proposito,
intanto,
di serie,
no, che vogliamo quello, dire? No, diciamo, che... recuperiamo, agganciamoci a quello che
aspetta. Eccolo. Pronto?
Rieccoci.
Vedi, è come una volta. Dicono che il telefono adesso funzioni meglio. Come una volta l'interurbana. È così. Hai sentito la domanda che t'ha fatto Hans? O te la devi.
I 19 film in gara, il 19 mi sono
fermato. Allora siamo all'inizio.
No, dicevo, i 19 film e Tom Tidwell al timone, che dicevamo riemerso da poco da Babylon Berlin. Quindi che festival ti aspetti, sì, con queste premesse?
Ma guarda, il festival, come dire, cerca un equilibrio tra film più... per un pubblico, come dire, da chiappo, ecco, no? Oggi per esempio sono venuti Robert Pattinson e Mia Wasikowska, ad esempio, con un western bizzarro, vabbè, e invece la grande vocazione sociale, impegno, ma anche sperimentare delle sezioni collaterali e anche del concorso. Quindi è un festival che promette grandi nomi dal punto di vista della cinefilia. Domani, per esempio, è una giornata in cui c'è Alexei German Jr., Kyoshi Kurosawa, Kim Ki-duk, insomma, per chi è cinefilo doc è già una giornata.
È un piacere.
Nota.
L'unico coreano del sud gradevole, no?
Ma c'è anche la possibilità delle scoperte, che è il bello della Berlinale, magari in confronto ad altri festival. E questa sterminata programmazione nelle sezioni quelle proprio di ricerca come Forum, Forum Expanded, in cui uno ci capita magari anche per caso, perché insomma, come sapete, il festival è sparso in giro per la città, un sacco di sale, un sacco di quartieri, e scopre magari delle illuminazioni improvvise e meravigliose.
Ciao Sergio, sono Andrea Fioravanti. Volevo invece chiederti riguardo alla tendenza dei biopic che mi sembrano molto presenti in questa edizione, e soprattutto visto che mi sembra siano presenti molti titoli dell'est, dalla Romania alla Polonia alle Filippine, cosa puoi dirci su questo?
Guarda, questo è vero, il festival sta puntando molto su l'est Europa, e poi in realtà Berlino negli ultimi anni storicamente lavora anche molto su il Latino America, sull'America Latina. Per quanto riguarda l'est Europa, ad esempio, io sono appena reduce dal nuovo film di Corneliu Porumboiu, quindi uno dei nomi di punta della nuova filmografia rumena, film assolutamente folle, una sorta di piccolo sequel di un suo exploit di qualche anno fa, in cui mostrava solo una vecchia VHS, una partita di calcio registrata in VHS e poi commentata dal primo di lui e dal padre, che era l'arbitro di quella partita. Il film, questo si chiama The Second Game, vertiginoso. Questo invece si chiama Football Infinito, è un ritorno sempre sul discorso sul calcio. Lui segue un personaggio bislacco che ha intenzione di modificare le regole del calcio, reinventare la linea di fuorigioco,
un anti-juventino,
gli angoli del campo. potrebbe. però il film è stranissimo, il film appunto è puro Porumboiu. Nei ringraziamenti però c'è Mungiu. L'anno scorso effettivamente c'era un bellissimo film rumeno che è Ana Mon Amour. Sì, questa attenzione c'è, giustamente. Poi voglio dire, è un po' la grande tendenza dei festival, non solo Berlino ma pure Cannes ad esempio, sulla Romania ci ha scommesso pesantemente. Due anni fa, se non ricordo male, c'erano tre film rumeni in concorso, ad esempio.
Senti, ti faccio una domanda, visto che prima io ho menzionato, tu non ci hai ascoltato, ma menzionavo Soderbergh, e leggo che c'è fuori concorso un film di Soderbergh, Unsane, che è stato girato con un iPhone. Che cosa ti aspetti? Hai speranze?
Guarda, io sì, devo dire, nella top delle cose che non voglio perdermi stando qua a Berlino. È molto interessante. Effettivamente sono negli stessi giorni in cui Eastwood va in sala con il selfie stick, con ore 15 e 17, Soderbergh far film con l'iPhone. È importante soprattutto per un festival riuscire a cogliere queste dinamiche, queste mutazioni in atto. La Berlinale, ad esempio, un po' in ritardo si è adeguata con il fatto che oramai non può fare un festival internazionale non avere delle serie TV, che sono, c'è proprio una sezione sulla serialità televisiva, sono sette. Verranno presentate credo in maniera integrale. C'è una sala che è destinata completamente a vedere queste serie, tra cui un adattamento seriale di Picnic Hanging Rock, pure quello molto interessante. Quindi sì, i festival ovviamente si espandono, esplodono e inventano nuovi schermi. Sì, mi sembra fondamentale, devo dire.
Siccome il tempo stringe, ti faccio una domanda che ne contiene due molto differenti. Una riguarda l'unica portabandiera italiana, che è Laura Bispuri, con la sua opera seconda, Figlia mia dopo Vergine giurata, ancora con Alba Rohrwacher e con Valeria Golino. Ti chiedo magari di dirmi cosa ti aspetti da questo film, e poi per collegarci a quello che hai detto, ma in senso opposto, se guardiamo molto in avanti, in realtà guarda anche indietro il festival, perché la retrospettiva è tutta dedicata al cinema della Repubblica di Weimar, giusto?
Sì, ma questo è, parto dalla seconda. Vai. Questo è un'altra delle caratteristiche di un festival così sterminato, in cui poi anche gli amanti dei classici possono recuperare dei film difficilmente visibili altrove. In più c'è pure una retrospettiva su Willem Dafoe, insomma, sì, anche il
quindi
pubblico...
scusami se ti interrompo, è un festival quindi un po' feticista, stando a perché si guarda al passato, qui in Italia non so se lo sai, ma...
No, oggi era la parola che ci rimbalzava di più tra di
noi. È il grande topic della giornata.
Anche Berlino parla feticistico.
Sì, lo è. Per quanto riguarda il film di Bispuri, Vergine giurata, qui era stato accolto molto bene. Questo è un film che credo modifichi un po' formalmente la gittata di quello, sotto i lunghi piano sequenza anche molto laboriosi. È chiaramente molto atteso, il festival sta puntando molto su di lei, tant'è che gli dà la domenica, gli dà la proiezione della domenica, che è una proiezione importante, una proiezione di solito si dà, certo, ai blockbuster, diciamo, infatti lo vediamo dopo domani mattina. E la compagine italiana ha anche un film in una sezione collaterale, che è un film dei Fratelli di Innocenzo, La terra dell'abbastanza, e non c'è tantissimo quest'anno, quindi sì, le attese sono tutte su di lei. Poi ci sta Matilda De Angelis, che viene premiata come attrice rivelazione in questo premio della Berlinale che si chiama Shooting Star. Però sì, quei film, diciamo che tutto ha questo bel carico di responsabilità di non far figurare l'Italia, insomma, per quello che contino poi questo tipo di discorsi. Lei è una cineasta, i costi erano sicuramente molto interessanti. Vergine giurata probabilmente era un po' diseguale, pur avendo dei momenti effettivamente straordinari. Questo è un film che potrebbe anche, non voglio portarle male, però potrebbe essere uno di quelli che Dicco e Rai Suoi terranno in considerazione quando si tratterà di tirare le somme.
Vediamo un po'. Grazie mille comunque, Sergio, e se ti lasciamo alla fila per il tuo film. E se la prossima settimana avrai voglia e tempo, magari ci risentiamo per tirare un bilancio su quello che è stato il festival.
Assolutamente, quando volete sapete, insomma, dove trovarmi.
Grazie.
Come diceva Milva, vado a fare 4 passi fino alla frontiera.
Grazie infinite. Buon proseguimento, buon festival, a presto, grazie tante.
Ciao, buon proseguimento. Ciao.
Noi aggiungiamo un altro ospite di riguardo al nostro palmarès veramente eccezionale, quasi incredibile, nel senso che conoscendoci...
Stupefacente.
Sì, diciamo, com'è possibile. E tra l'altro, cioè, noi l'avevamo buttata lì senza saperlo, ma vedete che il fil rouge di questa puntata continua a ripresentarsi, quindi...
Tra l'altro, Mick, devo scusarmi con la Corea del Sud.
Io sono HD.
Mi devo scusare con la Corea del Sud perché ho dimenticato Park Chan-wook prima.
Facciamo due che possono essere simpatici, certo.
Ce n'è più duro.
Comunque, il buon Sozzo ci ha dato un bel là per fare una puntata come si deve. E noi, bando alle ciance e bando alla tamarraggine, dopo pezzi veramente un po' così, siamo andati sull'elegante. Questa è Madeleine Peru con La Javanesse.
J'avoue, je ne bavais pas vous, mon amour. Avant d'avoir eu vent de vous, mon amour, ne vous déplaise, qu'avons-nous vu de l'amour? De vous à moi, vous m'avez eu, mon amour. Ne vous déplaise en dansant la japonaise.
La nostra Teutonica, che sicuramente sarà stata felice di questo nostro collegamento con la Germania.
E noi... sta a Berlino lei.
Scusa, io ti devo interrompere per fare una precisazione su quello che aveva detto Andrea in apertura. Il film a cui si riferiva era Una donna fantastica di Sebastian Lelio, che è veramente un film meraviglioso.
Il Babylon Berlin è una gran figata. Okay.
Poi quindi, vi ricordiamo che siamo al Traumfabrik, al bar Traumfabrik, puntata 110, undicesima della quinta stagione. Ci hanno detto che dobbiamo farlo. Chi ce l'ha detto? Laszlo Kovacs. Quindi diciamo che lo faccio veramente con uno spirito poco convinto. Comunque Madeleine Perù l'abbiamo trovata nella colonna sonora di un film attualmente.
Scusa, io avevo
sala.
Capito male, pensavo ce l'avesse detto
sto cazzo.
No, anche lui, ma in un altro momento. E questo film sicuramente interessante ora, ma sarà ancora più interessante tra tipo 7 minuti quando ne avremo parlato. È in programmazione allo Zenith, giusto? Sì. Sì, è l'ultimo, sì, sì. Di Guillermo. In Perugino è un po' Sguiller, potrebbe essere
Guillermo
del Toro. Del Toro che ha deciso di raccontarci The Shape of Water.
Sì, e io voglio fare un'introduzione perché so già che gli altri due che l'hanno visto sono probabilmente più in posizioni più definite di me e in direzione ostinata e contraria. Per citare,
Marinella, feticisticamente sul pezzo,
per essere sul pezzo. Quindi vi dico di che si tratta. Guillermo del Toro, vabbè, per chi è stato, per chi ha dormito negli ultimi 20 anni, è quello di tanti film, ma insomma io ricordo Il labirinto del fauno, che mi piacque assai. Pacific Rim non l'ho visto, ma un film di genere che è stato da molti apprezzato, da molti disprezzato in uguale misura. Crimson Peak, qualcuno dice il suo flop. Due Hellboy tratti dai fumetti, di cui ho sentito dire un gran bene. Comunque
è fantastico.
È il più di genere dei cosiddetti tre amigos, cioè sono lui, Cuarón e Iñárritu. Per me forse il meno, quello che nonostante sia di genere, io amo in genere il film di genere, gioco di parole. Non è il mio, non, forse quello che mi convince di meno. Comunque, questo suo film parla di, è ambientato negli anni 50, forse fine 62. 50, primi 60.
62.
Sì, però visivamente è molto 50. Primissimi 60, diciamo, via. Fine 50. L'impressione visiva è più 50 che 60, concorderete
con me.
Questo conferma
alcuni dei limiti del film.
No, vabbè.
No, perché... no, in un senso diverso, non per la proposizione.
Però inizio decade ci può stare. Dopo ti dirò, adesso mi viene in mente, ti dirò un altro film visto di recente che era ambientato nei 60 e sembravano i 50. Adesso non mi viene. Comunque, siamo in piena guerra fredda, siamo in un laboratorio scientifico di Baltimora nel quale una tale Elisa Esposito, anzi Esposito, come dice il bravissimo Michael Shannon, una ragazza muta, fa le pulizie insieme a Octavia Spencer, collega impegnata, diciamo collega
di colore avveduta circa i problemi sociali, e un vicino omosessuale viene scoperta. Lei scopre che in questo laboratorio è tenuta una creatura acquatica che ricorda moltissimo, c'è cioè una citazione voluta evidentemente, il mostro della Laguna Nera. E da lì nasce una storia che è un po' una favola. Ora, che dire di questo film? Io vi lascio parlare, dico soltanto che la mia impressione è stata altalenante, nel senso che all'inizio per buona parte del film ci ho avuto quell'effetto Amélie che quando avevo 20 anni mi poteva piacere, adesso mi ritengo fuori target. Cioè l'ho trovato in certe cose un po' fastidioso, un po' didascalico, un po' prevedibile, eccetera. Però secondo me ci sono alcuni elementi che lo salvano e che te lo mettono un po' in un'altra prospettiva. Innanzitutto, per esempio, il fatto che, non voglio spoilerare, ma insomma il fatto che questa storia non è soltanto una storia così eterea di amore, ma a un certo punto si concretizza anche in qualche modo, che è una cosa che in un film analogo di un Tim Burton
non c'è mai,
o di un
Shyamalan,
no, ma anche io pensavo a quello di Amelia, aiutatemi che non mi viene il nome, c'ho un Dejeuner,
meraviglioso mondo di Amelia,
come si chiama, il regista
Jean-Pierre Jeunet.
Anche lì non avremmo visto. Quindi, che vi dico? Io sono frastornato. Sono un po' frastornato perché a fronte di alcune cose molto belle ce ne sono altre che non mi hanno convinto. E quindi chiedo a voi che ne pensate.
Parlo io? Dai, così una volta tanto si è avvantaggiato, perché il secondo è sempre più avvantaggiato. Devo essere sincero, faccio una premessa. A me piacciono i film solidi, coerenti. Un paio di settimane fa ho bacchettato lo stesso Spielberg, grande narratore, grande evocatore, proprio perché il suo film era diviso a metà tra una prima parte un po' epica, storica, e una seconda cronachistica in cui corrono le rotaie, quasi, come dire, del genere giornalistico. A me piacciono i film solidi, compatti, coerenti. Per questo io Guillermo del Toro non è un regista che io amo particolarmente, così come Shyamalan non è un regista che amo particolarmente, e lo stesso Tim Burton qualche volta a me lascia desiderare.
Abbiamo parlato,
perché dico questo? Semplicemente per il fatto che all'interno dei loro film spesso c'è un'incoerenza estetica, narrativa, e i film sbandano. Questo film invece a me è sembrato più compatto, più solido degli altri, e con alcuni pregi secondo me abbastanza importanti, da un'estetica appunto che immaginifica degli anni 50, quegli anni 50 che non sono mai esistiti se non nell'immaginario cinematografico degli Stati Uniti, non esiste quell'immaginario degli anni 50 o 60. Inoltre il fatto che sia una fiaba, però sia una fiaba molto concreta, dal sangue alle dita, che, come dire, c'è un gran guignol in questo senso. Però secondo me anche in questo caso i detrattori di Guillermo del Toro hanno buon gioco a dire che, come dire, lui non si emancipa mai da questo modo di fare cinema, che è il favoristico horrorifico, diciamo così, un horror dolcissimo, per dirla in un altro senso. Ci sono i pregi di cui parlavo prima, c'è un cast incredibile, ci sono tantissime tematiche, e da ultimo a me sembra un buon film perché da qualunque parte lo si guardi non si riduce mai ad unità interpretativa, e queste sono le opere abbastanza importanti. C'è il tema del diverso, c'è un tema metacinematografico interessantissimo, dalle citazioni a lui che viene scoperto nella sala vuota, alla televisione che sta prendendo il predominio rispetto al cinema, di cui appunto il proprietario dice: beh, qui al cinema non viene più nessuno. Il diverso, le persone di colore ancora escluse, insomma ci sono tante tematiche per cui chiunque può vederlo secondo la propria prospettiva. Questi sono i bei film. Ripeto, a me Guillermo del Toro non piace moltissimo, però in questo film devo riconoscere una solidità, una concretezza che altrove mancava.
Hans, invece, sì, che cosa?
No, io in realtà non sono assolutamente totalmente negativo rispetto al film. Ah, dico le cose che mi sono piaciute, partendo dal generale, così almeno evitiamo. La cosa che mi è piaciuta di più è il collegamento che faccio con quello che ha detto Lupus. Questa è una storia che insiste sulla sessualità, pur raccontando apparentemente un rapporto che è platonico. E lo fa diciamo in un modo anche abbastanza immediato, perché noi vediamo subito Eliza che si abbandona con col timer al suo piacere quotidiano.
Quindi ogni mattina
è veramente un, quindi è un film
nonostante i cornflakes,
assolutamente. E quindi direi che la sintonia non può prescindere dal corpo, qualunque sia la forma. Io lo interpreto così questo film, e da questo punto di vista concettualmente l'ho adorato. Credo che il cast sia superbo, superbo assolutamente. Sally Hawkins è meravigliosa, i due Michael sono meravigliosi, perché se Michael Shannon è assolutamente uno che non sbaglia un colpo, c'è l'altro Michael, che è Stuhlborg, che si merita,
ottimo anche lui,
secondo me, di nuovo un ruolo da protagonista, sì, perché dai tempi di Serious Man non ce l'ha più questa possibilità, e lui è in tre film candidati all'Oscar, che sono Chiamami col tuo nome, The Post e questo.
Gli ultimi tre film di cui abbiamo parlato,
assolutamente,
c'è lui.
Assolutamente. C'è
Serious Man è un film grandissimo.
Che non è un comprimario che non si nota, anzi. Io trovo che il film sia splendido nelle sue... nei suoi compartimenti stagni, cioè è un film di trovate eccellenti. L'omosessuale che non si dichiara e si innamora dell'uomo torta è fantastico. È fantastico il duetto sognato alla Ginger e Fred col mostro. Sono il marito di Zelda continuamente evocato, quest'uomo
che poi
privo di forza, che è inchiodato alla cioè, ci sono un sacco di trovate meravigliose. Secondo me, in tutto questo, quello che sfugge a Del Toro in maniera abbastanza evidente, soprattutto nella prima parte, è una storia che fila in maniera lineare. A me sembra che la prima parte sia stata molto veloce e approssimativa. L'impatto di lei col mostro mi sembra una cosa che accade da un momento all'altro senza nessuna premessa, non c'è preparazione. Io questo purtroppo lo evidenzio, l'ho trovato veramente ma un po' infastidito. Io credo che in generale lui abbia perso nel raccontare questa storia fatta di tanti elementi differenti un po' la linea narrativa, e questa è la cosa che io gli imputo più di tutte, perché poi in realtà visivamente è un film molto bello, che fa un sacco di omaggi, a me sta benissimo,
omaggi cinematografici,
li reinterpreta, ma lui è così, insomma, credo che sia un maniaco, insomma, da
sì, c'è effettivamente un po' per certi versi un'occasione mancata, perché poteva essere migliore. Su questo anch'io ho avuto questi.
Io ripenso alla Spina del Diavolo, oppure all'altro, al Labirinto del Fauno, e li trovavo ancora più sconnessi, cioè con alcuni momenti, con alcuni vertici esteticamente altissimi, con alcune trovate incredibili, e a cui mancava appunto l'idea cinematografica.
Dico solo una cosa, però secondo me il Labirinto del Fauno era più dichiaratamente e volutamente così. Questo è un film che ha una sua pretesa di realtà, che è una realtà più o meno, anche lì era storica, un immaginario che però ha un suo peso importantissimo nella storia, e quindi alcune cose io mi aspetto, con tutto rispetto per la sospensione dell'incredulità, che siano più ragionate, però film che io consiglio.
Beh, ovviamente vedetelo, certo. C'è tantissima roba da non vedere, e questo lo dovete
talmente tanta roba da non vedere che fa cagare, diciamo.
Non solo da vedere, anche da ascoltare. Per esempio, in un venerdì sera che prelude a un weekend di gioia, divertimento di feticismo, esatto. E assolutamente feticismo, cosa non regalarvi se non un brano di Carmen Miranda dal titolo Chica Chica Boom Chica?
Wow, meraviglioso.
Ecco, e allora per voi.
Meu ganso faz chica chica boom chica, pra eu cantar chica chica boom chica, com a canção do chica chica boom chica. Meu coração faz chica chica boom chica, e vem a saudade da Bahia, onde o samba tem canjira também numa batucada. Tic-tic-bum, tic-tic-tic-bum, tic-tic-bum, tic-tic-tic-bum. É brasileiro, tica-tica-bum, tico, com um pandeiro fazendo tica-bum, tico. E para terminar, um tica-tica-bum, vocês devem cantar o tica-tica-bum, 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 tico. Thank you.
chicky boom 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 chicky boom 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 boom. It don't make sense the chicka chicka boom chick, but it's a melt the chicka chicka boom achi 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 ka boom. That's all you've got to say. Who chases the jeans away? Chicka chicka boom, chicka chicka boom, chicka chicka boom chick, chicky boom 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 boom.
Zum fünften Mal war Traumfabrik.
Io mi limito a introdurre un nuovo blocco che è dedicato a Black Panther. Dico solo che qualcuno ha detto che questo film assomiglia a Blade e ha accusato quasi di plagio l'opera di Ryan Coogler. Io il film non l'ho visto, quindi chiedo...
Di chi era Blade? Non mi ricordo.
Qui mi cogli impreparato, so che... Wesley Snipes allora, per me dillo,
no, poco no altro. Perché Ryan Coogler ha fatto Blade 2 se non sbaglio.
Ah, vedi.
Per cui forse
anche il primo, andiamo a verificare, però dico soltanto che qualcuno ha detto se ne poteva fare a meno perché è una sorta di
Una cazzata. No, aspetta, Blade 2 mi sa che la fa. Adesso c'ho un andatemi a controllare chi ha fatto Blade 2. Io intanto vi parlo di vi parlo. Allora, Blade 2 l'ha fatto sicuramente un regista sul quale oggi i Topini hanno lavorato, però adesso c'è un momento di
sconnessione. Però ora i Topini stanno ubriachi a godere
sulla ruota.
Quindi...
Black Panther, l'abbiamo detto l'altra settimana, è un film. No, non è vero, Ryan Coogler in realtà ha fatto altra roba. La sua opera prima è su un nero ucciso dalla polizia nel 2009, Fruitvale Station del 2013. Quindi mi confondo con qualcun altro, per favore guardatelo perché sono impazzisco.
Due ragazzi è di Guillermo del Toro.
È bravo, no, ecco, vedi? No,
colpo di scena.
Vedi perché?
C'ho avuto nel momento in cui lo dicevo, c'ho avuto un momento di...
Vedi perché c'ho avuto il link, esatto. Mentre no, Ryan Coogler è un regista afroamericano abbastanza impegnato perché ha fatto, infatti, la Marvel per questo film, stiamo parlando di un nuovo film della Marvel, Black Panther è un supereroe, che è comparso già in Civil War, l'abbiamo detto la settimana scorsa. Il film è ambientato a Wakanda, questo stato fittizio dell'Africa centro-orientale, che vive agli occhi del mondo come se fosse uno stato del terzo mondo, povero, senza nessuna ricchezza, mentre in realtà è la nazione che sfrutta il vibranio, questo minerale che dovrebbe essere arrivato da un...
Come si chiama?
Vibranio.
Io non so perché, ma secondo me è un po' feticista.
Forse vibranio.
Cioè il vibranio.
Ma hai tolto le parole.
Non un po', tanto.
Tanto.
Nell'universo Marvel questo vibranio è arrivato con un meteorite che è cascato tanto bene in Wakanda, anzi in mezzo all'Africa, e è nata questa nazione intorno a questo vibranio, che è un minerale che ha diversi poteri, e questa nazione in realtà ha una tecnologia avanzatissima, ma la tiene nascosta al resto del mondo perché per paura di essere sfruttata e colonizzata, come è successo col resto dell'Africa. C'è un sottotesto politico, se
e
vogliamo,
col resto del cinema, ecco.
E col resto del cinema. Ryan Coogler, classe 1986, quindi possiamo dire giovanissimo, se vogliamo, insomma. Di Oakland, quindi quartiere nero, proprio vero quartiere nero, ha diretto questo Fruitvale Station del 2013 su un nero ucciso dalla polizia nel 2009, uno dei tantissimi, prodotto da Forest Whitaker, un film che ha vinto il Gran Premio della giuria al Sundance, poi è stato acquistato dalla Weinstein e andato a Un Certain Regard, dove ha preso il premio Avenir nel 2013, quindi insomma. E poi è anche il regista di Creed, il film sul figlio di Apollo Creed, che io non ho visto, qualcuno me ne parla gran bene e sono contento. L'attore di tutti i suoi film è Michael B. Jordan, anche in questo film fa l'antagonista, mentre il ruolo del protagonista è riservato a Chadwick Boseman. Black Panther era il primo supereroe nero dell'universo Marvel, nato negli anni 60, poco prima del gruppo Black Panther, tra l'altro. Quello sembra che sia nato un po' prima.
Ispirati a lui.
No, sembra che sia un caso, se ne discute, ma però la Marvel sembra che abbia contattato
sveglia.
Sembra che prima di Ryan Coogler abbia contattato Ava DuVernay, quella di Selma e del documentario sui neri di cui parlavamo
l'anno
scorso, Selma Louise. E anche il regista di Straight Outta Compton, che non mi ricordo come si chiamava, ma insomma, quindi diciamo che volevano dargli un'impronta un po' così. Mm-hmm. Che dire di questo film? Io una cosa non la voglio fare tanto lunga, anche perché l'ho visto solo io, non mi piace fare il monologo e abbiamo tempo da recuperare. Dico a chi non è un estimatore dei cinecomic e chi non segue i film della Marvel che lo possono vedere.
un po' come il Doctor Strange dell'anno scorso. Questi sono personaggi un po' secondari, un po' marginali, sui quali si permettono un po' più di libertà, fanno dei film che sono sì legati all'universo Marvel, ma un po' più labilmente. E quindi qui, al di là del legame dato da alcune scene after credit e da Martin Freeman, quello di Fargo, che c'era in Civil War e qui fa una parte, fa lo stesso personaggio, in realtà è un film che si può vedere a sé stante. E
quindi una domanda che ti un attimo estrae dal mondo dei sì. appassionati di... Potresti affermare quindi che l'operazione, vista diciamo in maniera ampia, sia quella di allargare il pubblico di chi magari no, è nato in una generazione dove non c'era questa passione per i Marvel, e magari sì. farceli entrare pian piano?
Ma non è una questione di generazione, perché i ragazzini comunque da adesso, i giovanissimi ci vanno a vedere Avengers eccetera, è più forse per attirare chi è meno legato a quel mondo, anche più grandi, anche i nostri coetanei, miei, tuoi, siamo un po'... però diciamo che è sempre un film di supereroi, ovvio, non è che ti aspetti certo, una cosa. Però è un po' meno cioè è diciamo è una è un personaggio meno, non è Iron Man,
non
è
bisogno certo,
è a livello un po' più basso, un po' più. Poi devo dire, un film pregi che ha visivamente è molto ben fatto, al di là di qualche cazzatella di CGI così un po' approssimativa, però c'è un'estetica molto bella, c'è questa tecnologia avanzata che non è la solita generica, ma è contestualizzata nell'Africa, quindi è come sarebbe se una tecnologia avanzata fosse stata data in mano a un popolo che ha un certo tipo di tradizioni, un certo tipo di estetica eccetera. Quindi vedi questi grattacieli, queste cose che però non sembrano quelli americani, c'è un forte richiamo alle tradizioni tribali eccetera. Questa cosa mi è piaciuta molto. Non sono di paglia, però ci sono,
c'è anche del fango,
cioè, ma con gli ascensori
nello sterco, anche nello gli ascensori di sterco, no? Esteticamente molto bella.
Direi di sospendere questa parte abbastanza razzista della trasmissione. Cortesia, no,
volevo no, citare questa cosa che secondo
è
me
è sullo sterco che abbiamo perso un po'
il è molto bella nel
un po'
senso
feticista
che,
no? Anche
che in realtà vedete come tutto questo mondo, se vogliamo, futuristico che Marvel raccontano da sempre, poi diventa reale nelle nostre vite, no? Se uno cerca Black Panther su Google
ti chiedono se
ti
lo
chiedono
vedere.
Ma pensi di andarlo a vedere? Sì, no, non sono sicuro. È un ulteriore passo verso il cercare di capire che tipi siamo. Tu che cosa hai risposto?
Io sono andato il primo giorno, quindi, ecco, quindi non posso che rispondere
sì. Yes, 7 volte.
Detto questo, la facciamo corta. Non il mio preferito in assoluto della Marvel finora, però un film, beh, vedi, molte persone,
l'82% ha detto sì,
però un film gradevole e che possono vedere anche i non fan, i non fanboy della Marvel. Detto questo, a me vedere questo film, chiedo a voi, vediamo se vi viene in mente, vedo questo film ambientato in Africa, ma in una nazione molto ricca, prosperosa, con un popolo sì, che beh, ama
il regista del Titanic, come si chiama?
No, non parlavo di quello. No, fammi finire, io parlavo di una famiglia reale africana con un principe giovane e bello. Principe che poi va in America. Certo. John Landis, John Landis, film.
Come si chiamava il paese?
Zamunda. Wakanda, Zamunda. Ragazzi, era così, era automatico. E allora che ho detto? Mettiamo un pezzo tratto da quel film, tanto per cambiare un po'. E allora abbiamo scelto un pezzo del principe cercamoglie, ovvero Coming to America. Queste sono le Sister Sledge in chiave anni 80 con Living the Good Life. Sweetest candy, can't get enough. You only live once.
Traumfabrik, die fünfte Staffel.
Bene, 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 come tutte le settimane, questo è lo spazio dedicato al cinema della prossima settimana, ma anche detto la nostra rubrica, il cinema di oggi a 8, nella settimana che va dal 19 al 22 febbraio. Iniziamo subito perché lunedì 19 al Cinema Sant'Angelo di Perugia abbiamo Caravaggio, l'anima e il sangue, un documentario di Jesús Garcés Lambert, un viaggio emozionante attraverso la vita, le opere, i talenti di Caravaggio, artista geniale, contraddittorio, che più di ogni altro ha raccoltato in sé le luci, le ombre, geni e sregolatezza, generando opere sublimi. E se non sbaglio, credo che la voce narrante sia del Manuelone Agnelli Nazionale, se non
sbaglio. Sì, è vero, è vero.
Beh, sì. Attenzione, no, quindi
senso, tutto,
e ad un certo punto crediamo che Caravaggio parta con Mali di Miele, ecco, abbiamo questi passi. Prego.
Mentre invece giovedì 22, perché questa settimana esce tutto di giovedì, Omicidio al Cairo di Tariq Saleh, al postmodernissimo. Tariq Saleh è uno svedese ma di origine egiziana che ha fatto
il film che ha vinto il Sundance, eh?
Cosa? Questo qua?
Sì.
Omicidio al Cairo, sì. No, dicevo, Tariq Saleh ha girato la sua opera prima con Eric Gandini, quello di Videocracy, un documentario su Guantanamo, si chiama Gitmo, e Metropia, non so se lo vedemmo insieme a Venezia, Andrea, un film d'animazione con Vincent Gallo che faceva la voce. C'è un
fruscio.
Un rientro drammatico, ma non.
Non è che so piove.
Cosa dipende.
Forse sta piovendo dentro. Vabbè.
Se contattate l'assistenza tecnica, io nel frattempo vado avanti. Il Cairo, Egitto, gennaio 2011. Nureddin è un
forte
ufficiale della polizia. No,
è un acquazzone. Dai,
è un acquazzone.
C'è un rientro. Scusate, Francesco, ci puoi aiutare? Abbiamo un improvvisamente, senza toccare nulla, un rientro.
Dicono tutti così.
Un rientro drammatico.
Ah, c'era un suo motivo.
Ah, è scomparso.
Hai visto?
È quasi sereno.
Il cavo nel telefono.
D'improvviso il sereno.
Il cavo nel PC. Grazie, è arrivato grazie. Il Deus Ex Machina. Velocissimo, va bene. Ambientato nel gennaio 2011, Nureddin è un ufficiale della polizia corrotto come tutti i suoi colleghi. Chiede denaro per proteggere i commercianti da attacchi delle stesse forze dell'ordine di cui fa parte. Per le strade, intanto, iniziano ad avvertirsi i primi segnali della rivolta che avrà il proprio fulcro in piazza Tahrir. Lo trovate al Post Mod dal 22 febbraio.
E al Post Mod, se siete lì e non sapete, non siete sicuri di andare a vedere Omicidio al Cairo, potete trovare sempre da giovedì Il filo nascosto, Paul Thomas Anderson. Probabilmente troverete anche noi che lo andiamo a vedere, giusto? Il rinomato sarto Reynold Woodcock e sua sorella Cyril sono al centro della moda britannica nella fascinosa Londra del dopoguerra negli anni 50. Mi sembra Stito Polini un pochino, anzi dopoguerra, anni 50, si era capito. Le donne entrano e escono dalla vita di Woodcock, regalando allo scapolo d'oro ispirazione e compagnia, finché non incontra una donna giovane e di carattere. Chi è? È Alma, ovvero Vicky Krieps, che presto diventa un punto fisso nella sua vita, come musa e come amante. La sua vita, prima controllata e pianificata con cura e cautela, viene lentamente distrutta dall'amore.
Ti voglio dire questa cosa, voi continuate a pensare che i topini scrivano, i topini tagliano e incollano da siti che riportano questa
allora
cosa.
Allora subito quindi tagliamo lo stipendio a sti topini, perché guarda.
Oppure oscuriamo My Movie.
Oppure oscuriamo My Movie, esatto.
Invece sempre giovedì troviamo, non sappiamo ancora dove, Figlia Mia di Laura Bispuri con la bellissima Valeria Golino, Alvaro Arvacher e Udo Kier. Una bambina di 9 anni nella Sardegna contemporanea vive felice con i genitori, ma in sé qualcosa che non le torna. Per una serie di vicende inizia a frequentare una donna che abita 3 km di distanza, in aperta campagna, e nasce con lei un rapporto fortissimo.
Indovinate chi sarà, il titolo forse ci spoilerà un po'. Che c'è? Lo vuoi dire tu?
Figlia mia?
No, vai.
La Vedova Winchester di Peter e Michael Spierig con Helen Mirren, Sarah Snook e Jason Clark. Dopo l'improvvisa morte di suo marito e del figlio nel 1884, Sarah Winchester, erede della nota società di armi da fuoco, iniziò a credere di essere vittima di una maledizione e nel 1884 decide così di trasferirsi a San José, dove inizia la costruzione di un vero e proprio palazzo in stile gotico con 160 stanze. Oggi si chiama Winchester Mystery House ed è soprannominata la casa più infestata al mondo. Io ho visto il trailer e mi sembra una cacata di dimensioni
galattiche.
Ah, beh, non abbiamo parlato la settimana scorsa. Scusate.
Invece non sappiamo ancora dove, ma sicuramente a casa mia ci sarà, perché è l'ultima fatica del gruppo Frat Pack che noi adoriamo, The Disaster Artist di James Franco, con James e Dave Franco, Seth Rogen, Alison Brie, Zac Efron e Kate Upton. Dunque, di cosa parla questo Disaster Artist? Greg è un aspirante attore ancora incapace di lasciarsi andare, che rimane affascinato durante una lezione della libertà d'espressione e della carica emotiva di uno strano tizio di nome Tommy Wiseau. Greg diventa così il primo amico di Tommy che Tommy abbia mai avuto, e i due partono per cercare fortuna verso Los Angeles. Già lo amo questo film. Già,
tu dici
amo.
Che sarà uno di quei film che sarà uno di quei film così divertenti loro.
Io lo spero, perché comunque se c'è il timbro James Franco è cresciuto tantissimo come artista in generale, come regista. Ho visto nella serie The Deuce, lui ha diretto 3 episodi magnificamente, quindi se lo dirige lui questo film,
da poco, speriamo bene.
Da poco con Bryan Cranston,
Toto Cinema dove lo faranno,
no? Da poco con Bryan Cranston è stato in un film.
Sì.
Io spero,
non ci ricordiamo il nome.
No, io spero che davvero questo nuovo film abbia le caratteristiche, che ne so, di Facciamola Finita, di Cattivi Vicini.
Speriamo bene. Il personaggio, questo, come si chiama, Wiseau, è una sorta di Ed Wood, cioè uno che ha fatto un film primi 2000 e che è considerato il peggior film della storia.
E non fai che rafforzare la mia tesi su Lupus, che sia un film interessante.
Lupus, io vorrei aprire la mia rubrica Ci ricordiamo il nome, con James Franco che rimane intrappolato nel canyon. Questo ve lo ricordate?
Ah, no? 127
ancora, ore. Bravissimo, un premio.
7 ore. Invece, Sconnessi di Christian Marazziti, che non so chi cazzo sia, ma il film è con Fabrizio Bentivoglio, Ricky Memphis, Carolina Crescentini e Stefano Cresci.
È la compagnia di giro.
Carolina Crescentini, che ricordiamo per tutti, è la
cagna,
affettuosamente lo diciamo, perché per il personaggio che ha interpretato. L'assenza di connessione durante un weekend insieme mette a nudo i protagonisti con le loro insicurezze, segreti e contrasti, dando vita a conseguenze inaspettate e esilaranti. Cioè, capito? Scusate. Non c'è campo e si ride tantissimo.
Non aveva fatto un film simile, Moccia? Si chiamava proprio Non c'è campo. Esatto. Sì. Stiamo scherzando. Una gita, cioè, un remake di Moccia.
Una gita scolastica in Puglia, in una zona in cui non c'è campo. Drammatico. Purtroppo l'ho visto.
E io voglio dire a questo punto.
Ma lei sta scherzando?
Prego.
È come quelli che fanno la tribute band degli 883, insomma, stessa cosa. Comunque,
esatto.
Ultimo film di questa, no, di questo nostro è venerdì, Belle Sébastien, Amici per sempre, torna in sala un film dedicato a questi due personaggi. Nel 1948 Sébastien ha 12 e Belle, non c'è scritto quanti anni,
è uguale.
Vabbè, non vi leggo cosa c'è scritto perché c'è del feticismo anche qui.
È evidente, tutto. È del tutto evidente.
Comunque la famiglia è cresciuta perché sono nati 3 splendidi cuccioli. Che bello. Mentre Pierre e Angelina vogliono lasciare la montagna, Sébastien lotta per tenere con sé Belle e rimanere a vivere nello chalet. Un po' la storia,
ricordate,
di Laszlo Kovács.
Ricordate la canzone Canta con noi,
Belle Sébastien,
con quell'audio inquietante, veramente.
Comunque, musica.
Ops, è il titolo del brano. Vince Staples, no, Vince. Altro, ultimo, no, non è l'ultimo brano da Black Panther, ma noi stasera vogliamo farla un po' coatta e quindi ci sta anche questa.
Off rolling up life in a taxi cab.
Ops on the radar.
You're dead to me.
How you wanna play ball?
You're dead to me.
Takes off.
You're dead to me. You're dead to me. You're dead to me.
You know what zone I'm in.
You're dead to me.
Don't care who you're with.
You're dead to me.
Watch me do my shit.
You're dead to me. You're dead to me.
Hey, ready, set, go crazy. Hit it finesse. You see, I'm getting mines. Life hit a nigga with the lemons, limelight. But at night, we still committing crimes, spitting rhymes. By the coupe with a spinner rim, get inside. Bring a friend, bleeding hands from the genocide. Clean me up, beam me up to the other side. Brothers die, cause coons turn to butterflies. They don't wanna see me sitting in the bins. They don't wanna see me living on the end. Of the city, in the city, why been? Show no pity in the city for the sin. They don't wanna see me getting to the check. They just wanna see me swimming in the dead. Don't drown on ground with it to your head. 911 free, zoom, zoom, dead.
Ops on the radar.
You're dead to me.
How you wanna play ball?
You're dead to me.
Takes
you're off. Dead to me. You're dead to me. You're dead to
you
me.
You know what zone I'm in.
You're dead to
don't
me.
Don't care who you're with.
You're dead to
watch
me.
Watch me do my shit.
You're dead to me. You're dead to me.
I move like a millipede. When I flex them tendons like rubber trees. Young Billy Jackson, back to the shit. Mouthpiece drawn, got a verbal armory. Stack bodies, not figurines. Move beneath the surface, submarine. I'm half machine, obscene with a light sword. Look inside the brain, it's a riot in the psych ward. What you standing on the side for? Roar like a lioness, punch like a cyborg. Spit slick, attack is subliminal. Flowers on my mind, but the rhyme style's sinister. Stab behind my own bars like a seasoned criminal. Gotham City streets, I'm playing the crushing any system that belittles us. Antidote to every poison they administer. Switching like time signatures. Colors in my aura tend to cover the perimeter. Brown bodies that the blues wanna shoot through. High res lenses wanna...
555, das fünfte Element, Bartraumfabrik.
E la scorsa settimana abbiamo, come dire, inaugurato una sezione specifica del nostro Bartraumfabrik che si chiama Speculazione Accademica.
Speculazio.
Ecco, è oggi c'è la vena comica che si è inserita a gamba tesa del nostro Hans Delbruck, quindi ne siamo ben
Hans.
Contenti.
Hai rotto il cazzo.
No, scherzo, dai.
In realtà ci manca davvero, la vena comica e di conseguenza ritorniamo alla nostra speculazione accademica con la voce da prof. E per far cosa? Per parlare questa sera forse del premio più importante. Anzi, no, scusate, sì, del sì. Premio più importante che
no, è il miglior film.
Un secondo, che è il premio più importante della sezione dei nostri amati Oscar, che è il miglior film. Io vi lancio immediatamente le nostre candidature, non nostre, ma quelle dell'Academy, che sono The Shape of Water, Phantom of Thread, The Post, L'ora più buia, Tre manifesti ad Abby, Missouri, Chiamami col tuo nome, Dunkirk, Get Out e Lady Bird. Io dico subito che trovo abbastanza schiacciato dal politicamente corretto che in questo momento sta divorando gli Stati Uniti alcune candidature e stranamente non ne vedo altre. Trovo veramente assurdo che sia stato escluso il film della Kathleen Bigelow.
Detroit, uno dei film Detroit, più belli sì. Del 2017.
Sì,
me.
È stato escluso e anche lì, politicamente correttamente parlando, aveva ragione d'essere. Lancio la discussione, cosa ne pensate? Datemi un giudizio su questi titoli. Anzi,
io sono molto felice che ci sia Get Out. No. Sono felicissimo che ci sia Get Out. Non sto qui a spiegarvi perché, ma sono molto felice. Trovo invece inquietante che ci sia Lady Bird, perché io il film l'ho visto e l'ho trovato un film
è vero?
Caruccio, ma niente di più, certo non un film da Oscar.
Ma Greta, la mia amata Greta.
Greta molto bene da attrice, secondo me un po' meno da regista. Anche
ma poi come mai agli Oscar? Perché di solito è un po' outsider, cioè,
se vede che refrattaria.
Se vede che no ha spinto. Sì.
Sì. Spero che Chiami col tuo nome si giochi le sue possibilità, perché secondo me se le può giocare ampiamente. L'ora più buia non vedo perché ci sia. Esatto. The Post abbiamo detto, le dico tutti poi il mio punto
di
vista.
Chiaro.
The Post l'ho trovato un film, un bel film, ma niente di più. Voglio dire invece due cose. Una è Phantom Thread, che sto aspettando.
Thread comunque si dice.
Scusami. Comunque, il filo nascosto. Aspetto col Thomas Anderson.
Che non abbiamo visto nessuno di noi ancora, giusto?
Cioè, sì. Perché per me è uno dei più grandi, dei grandissimi.
Sì, assolutamente.
E chi l'ha visto ha detto che è un film suo, purissimamente suo, quindi mi aspetto grandi cose.
Lo speriamo.
E devo dire
non ha preso nessun Golden Globe.
Ma questo...
No, lo dico perché a volte...
E dico una cosa su Tre manifesti.
Sì.
Perché l'altra
che
sera...
Che invece ne ha presi quattro.
L'altra sera, incontrando Pallauro per la presentazione del film Anna, che forse...
Noi sappiamo come si pronuncia per bene.
No? Comunque pronuncia molto bene.
Sì. Volendo ci sarebbe anche Anna.
Cioè tu dici Anna, però tu volevi...
Ah, la pronuncia.
Tu volevi sentire questo.
Anna.
Sì. È feticista, pronuncia feticista.
Insieme a Pallauro, che vive stabilmente in America, c'era un suo amico americano che ha stroncato Tre manifesti perché ha detto che non è affatto americano. E questa cosa me l'ha fatto male ancora di più. Il film.
Ha detto che non è?
Che non è un film che ha niente a che fare con l'America. E io, mentre lo diceva livorosamente, sono stato molto felice di aver amato questo film.
Infatti penso che di non dar torto all'amico di Pallauro, perché si tratta di un film sull'immaginario americano, non certo sull'America.
Però insomma, ti assicuro che c'aveva un fastidio dentro.
Ti faccio un rimprovero. Non hai citato Dunkirk. scusami, l'ho saltato
per Nolan. Sembra un caso, forse è il film più vecchio
Oscar,
che abbia visto.
No, pensavo
oltre più lontano nel tempo. Io più lontano nel tempo ho tutta una mia idea che non è il momento di,
scusate, ma di... Phantom Thread che esce giovedì, dico
sì,
bene,
sì,
che
sì,
è
sì,
il figlio nascosto di cui abbiamo parlato prima.
Esatto.
L'ultima fatica sembra ufficiale degli USA.
Io
scusa,
no,
questa cosa ce lo fa amare.
Io così a occhio, allora, alcuni non li ho visti, purtroppo, come mi sono perso tra i manifesti di cui hanno parlato tutti benissimo, e sono convinto che è un film che mi piacerebbe. Mi spiace che quello che dice Hans su Lady Bird, che non ho visto, ma ci speravo, perché a me Greta Gerwig piace tanto, ma come attrice, devo dire, come
anche da un punto di vista feticistico.
Sì, no, a me piace esteticamente, secondo me è una donna bellissima, nonostante imperfetta, ma mi piace anche tanto come attrice. Detto questo, di questi film, che dire, anch'io ho grosse speranze su Paul Thomas Anderson, che qua così a occhio mi sembra la cosa, probabilmente, se mi baso sulla sua filmografia, mi sembra quello che così a occhio direi, ma se dovessi sperare in qualcuno, forse spererei in lui. The Shape of Water, ne abbiamo parlato prima, è un film che ha dei pregi, ma insomma, io che abbia vinto Venezia già mi sembra un po', mi fa pensare.
È il film che ha raccolto più candidature, però.
13. Sì, 13 candidature. Infatti, da Oscar è un film abbastanza da Oscar e lo può vincere. Io parlo di quello che vorrei, no? È un po' meno da Venezia, a dir la verità. A me dà un po' l'idea di uno di quei film che a Venezia ha vinto perché quando arriva un americano e hanno iniziato a capire che ogni tanto all'americano un po' di servizio.
È strano perché regola vuole che presidente di giuria americano non prendi mai un americano. Quest'anno
tranne
non
Tarantino.
A parte Tarantino. Quest'anno è stato un po' strano perché alla fine lui non è americanissimo, però
Però vabbè, ci può stare. Beh, messicano, ma adottato. Poi vabbè, The Post, niente di che, L'ora più buia non l'ho visto, ma mi sembra di che.
E poi c'è la Par Condicio.
E poi c'è la Par Condicio. Anch'io spero in Tarantino, in Guadagnino, perché
secondo
comunque
me si gioca delle chance qualcosa proprio per questa.
Beh, a quattro,
secondo me ci tira il cappello.
Non lo so.
Secondo me
ha quattro candidature agli Oscar. Guadagnino ne ha avute
le ricordiamo? Te le ricordi?
Non me ne ricordo. Ci guardo, continuate che ci guardo.
Chiama i Topolini.
Posso dire una cosa invece io su ciò
sicuramente
che trovo...
Chalamet per
io se devo scommettere euro lo scommetto su Dunkirk.
Io ho paura che invece quelli che sicuramente sono fuori gioco sono The Post, L'ora più buia, Get Out e Lady Bird. Questi io li toglierei e tornerei alla cinquina classica.
Alla cinquina classica.
La cinquina classica in cui se li giocano. E per quanto voi, come me, non è che abbiate apprezzato tantissimo Shape of Water, attenzione.
Non mi fa intendere. Secondo me, se dovessi partecipare al gioco di Bartram Fabric, forse è uno di quelli che metterei come vincitore.
Ma non partecipi al gioco.
Non posso partecipare. Non comunque, Guadagnino ha preso la nomination per miglior film, per miglior attore protagonista. Per Timothée Chalamet. Sceneggiatura non originale e miglior canzone. Quindi miglior canzone?
Gideon, non ricordo
Visions of Gideon. Bellissima di Sufjan Stevens, meravigliosa, clamorosa, quella dei titoli,
quella
di
la
coda,
davvero,
è vero,
è meravigliosa,
sì, assolutamente, assolutamente bellissima, hai ragione, non ci pensavo, è stata scritta appositamente per il film
originale,
pezzone,
sì pezzone. Quindi non so, io tra questi direi confido in Paul Thomas Anderson, che è bravissimo. Secondo me papabili sono The Shape of Water, ma anche volendo Spielberg, perché alla fine all'Oscar però forse miglior film non glielo danno. C'ha sei nomination, no,
non è uno Spielberg maggiore,
c'ha due
mette
nomination
sul piatto,
no,
il nome, mette sul piatto il nome,
sì, ma non è uno, no, dei maggiori.
Dunkirk ne ha 8, quindi qualcosina a casa ce lo può.
È vero che è stato allargato a otto titoli.
9.
Sono 8 o 9, insomma, rispetto all'originale.
9 questa volta.
Che erano 5.
Sì, ma no,
credo che
sono
sia
7,
la prima 8, volta sì, in assoluto che un horror puro è candidato come miglior film. Io continuo a tornare a Get Out perché è un'anomalia che mi diverte molto.
Ma secondo me, se tu dici horror puro, confondi.
una roba di paura,
di sorriso.
Comunque, carriera proprio vita, quello scusa. L'unico vantaggio fa di paura. Get Out, non è un horror come uno si aspetterebbe un horror, sì, ha dei però, contenuti insomma, fortemente
sì però nasce proprio
sociali, cioè,
è un horror moderato,
è un horror forse
siamo in par condition,
sì, no
moderato si può dire, moderato
hai assolutamente sfulinato fuori dal
potrebbe essere un horror sociale.
No, anche questo è fuori dalla parte
sociale, però se sa mai, magari la destra sociale.
Sì, il riferimento era.
Io direi più antropologico. Guarda.
Vabbè. Antropologico si può dire. Vabbè, feticista. Comunque, ragazzi, sta per arrivare il momento più atteso, quello del professore. Quindi sentiamo l'ultimo pezzo tratto da Black Panther e preghiamo che arrivi il professore. Qui c'è ancora Kendrick Lamar, stavolta insieme a The Weeknd, che canta Pray For Me, e quindi preghiamo per lui, preghiamo che arrivi il prof e ci illumini come sempre. I'm always ready for a war again. Go down that road again. It's all the same. I'm always ready to take a life again. You know I'll ride again. It's all the same. Tell me who's gonna save me from myself. I fight the world, I fight you, I fight myself, I fight God, just tell me how many burdens left. I fight pain and hurricanes, today I wept. I'm trying to fight back tears, flood on my doorsteps. Life and living hell, puddles of blood in the street. Shooters on top of the building, government aid ain't relief. Earthquake, the body drop, the ground breaks. The poor run with smoke lungs and scarred face. Who need a hero?
Hero.
You need a hero, look in the mirror, there go your hero. Who on the front lines at ground zero?
Hero.
My heart don't skip a beat even when hard times bumps the needle. Mass destruction and mass corruption, the souls are suffering men. Clutching on deaf ears again, rapture's coming. It's all prophecy and if I gotta be sacrificed for the greater good, then that's what it gotta be. Pray for me. Take my pain from me. Save my soul for me. Cause I'm alone to see.
Volendo ci sarebbe anche Anna. Volendo ci sarebbe anche Anna. Ah beh, non abbiamo parlato la settimana scorsa.
Scusa.
Ed è con piacere assoluto ed estremo che per l'ennesima volta introduco il nostro professore. Buonasera, ben trovato.
Bene, sono arrivato di slancio, perché sapete che da un po' amo iniziare questi miei percorsi concettuali con una citazione colta, e che stasera leggerò con uno straniamento brechtiano. Ci sono molti modi di uccidere un uomo. Gli si può infilare a qualcuno un coltello nella pancia, togliergli il pane, non guarirlo da una malattia, massacrarlo di lavoro, spingerlo al suicidio o farlo andare in guerra. Solo pochi di questi modi sono proibiti dal nostro Stato. Beh, Bertolt Brecht ne dimenticava certo alcuni, ma su tutti dimenticava un modo per uccidere un uomo: la stupidità. La stupidità, inoltre, può uccidere qualcosa anche di più prezioso, se vogliamo, di un uomo: il cinema. Volete capire dove si annida la stupidità? Bene, andate a vedere da soli un film d'amore il giorno di San Valentino. Vi troverete unico, da solo, in coda al botteghino di una fila fatta di coppiette sbaciucchianti che in mano hanno tutti un coupon promozionale del tipo San Valentino al cinema? Risparmi 3 euro se vieni col tuo fidanzato. Cazzi poi, se poi lui, coglione, ti picchierà nel piazzale perché non ricordi dove hai parcheggiato. Se però il film d'amore è l'ultimo di Muccino, bene, la stupidità, come in un gioco di specchi, la vedrete riflettersi tra sala e schermo, schermo e sala. In realtà il professore, da inguaribile ottimista, aveva grandi aspettative per il film, perché qui sono serio, Muccino, come genovese e sorrentino, è tra i pochi a gestire grossi budget curando bene la confezione dell'opera. Ed invece, sin dai primi istanti si è capito che i piani sequenza vorticosi del miglior muccino dell'ultimo bacio assomigliavano al motore di una vecchia auto scarburata, fuori giri e tanto rumorosa. Il film ovviamente è diviso in due parti. Nella prima parte c'è la felicità della famiglia riunita che festeggia su un'italica isola meridionale i 50 anni di matrimonio dei genitori, e da allora esteticamente il regista si abbandona ad una fotografia da ente del turismo o pubblicità della Mulino Bianco Barilla, con sorrisi, baci, balli e tutto tra tende bianche svolazzanti che fanno tanto scenografia, mentre le hit più sputtanate dell'universo canori italico, da Bella senza anima di Cocciante a 10 ragazze per me, vengono cantate tutti in un modo indecorosamente stonato. Giuro.
Pure, ma a me mi era bastato il trailer.
Attenzione, ma è nella seconda parte che si apre il dramma. Nella seconda parte, infatti, che cosa succede? Succede che al termine della giornata di festa arriva un temporale, i traghetti non partono e tutti insieme rimangono nella casa sull'isola e chissà, forse causa maltempo, impazziscono come da copione strillato di muccino. Ed è a questo punto che partono gli assoli. Sbrocca Lagerini, sbrocca l'impacciatore, accorsi tromba. Sbrocca Tognazzi, sbrocca Favino, accorsi tromba. Sbrocca la Crescentini e sbrocca Teafalco, accorsi tromba. La cosa inabissibile è che gli sbrocchi, così come le trombate con la cuginetta parrucchiera di Latina del grande scrittore internazionale Stefano Accorsi, sono prevedibilissimi, perché il regista regala un paio di inquadrature totalmente gratuite, possibilmente primi piani torvi sotto la pioggia, al personaggio in questione che matematicamente dopo due minuti sbrocca o tromba come nel caso di Accorsi. E fino a qui siamo al più classico dei film di merda, per cui chiedi al vicino di fila di affondarti pollici negli occhi fino a sentire plof. Ma l'assurdo è la partecipazione della sala. Mi spiego. Il film vero lo si percepiva tra gli spettatori, i quali, dopo essere entrati mano nella mano, vedevano riproporsi sullo schermo le loro miserabili vite di coppia e partecipavano con tifo da stadio insultandosi tra loro. Due esempi su tutti. Ad un certo punto, scusate se lo ripeto ma è troppo bello da dire, quando Accorsi, grande scrittore internazionale, si imbosca alla festa per trombare l'insoddisfatta cuginetta, che ormai sappiamo essere la frustrata parrucchiera di Latina, bene, ho visto chiaramente che due posti davanti a me partiva un ceffone di una ragazza a suo fidanzato, reo forse di aver realizzato la stessa impresa al matrimonio. Un rumore secco che ha generato le risate di tutti gli spettatori e la fuga della ragazza seguita da lui dolorante alla guancia. E questo è vero. Ma il momento più bello lo si è raggiunto quando la sala, ormai divisa tra opposte tifoserie che rumoreggiavano sino a coprire i pessimi dialoghi, all'ennesimo sbrocco irritante della Crescentini, ad onor del vero irritante sul serio, dal pubblico è partito un moto di protesta urlante: sta stronza, sta gelosa di merda, ma ammazzati! Così quando lo spazientito marito, un tontolone farino, tenta spartanamente di gettarla giù dalla rupe in un moto autobiografico di Muccino, la sala, nella sua parte maschile ma anche femminile, esplode con grida di giubilo. È vero.
Ma lo sai perché?
È una contrazione nervosa.
Ragazzi, la cosa drammatica è questa. Quindi è vero, come diceva Bertolt Brecht, si può uccidere un uomo in molti modi. Ma se ancora oggi, alla morte di un personaggio femminile antipatico, al cinema la sala esplode, e allora vuol dire che si può uccidere una donna in molti, troppi modi. E con essa il cinema, e con essa anche l'umanità, che ormai non ci rispetta più.
Bellissimo! No, ecco, grande, sto finale.
Sono rimasto male proprio.
Ero lì a cazzeggiare, me l'ha abbassata incredibile.
Capita, è la vita.
Ci penso.
Quelle infilate che Roberto Albrecht, se vogliamo, feticista, no?
È abbastanza.
Una citazione allorquando molto feticista.
Sì. A me coglione.
Allora, restando in tema di feticismo, io ho deciso di dedicare il mio Musica in HD a Herbert Ballerina. No, scherzo. Vabbè, bello. Sì, lo salutiamo. No, in realtà
bellissimo.
Al mondo delle ballerine, dei ballerini, delle ballerina. Perché nelle ultime due settimane sono uscite due opere dedicate a quel mondo. Una l'abbiamo citata la settimana scorsa nel cinema di Oggi a 8. Lunedì è uscito Reset, storia di una creazione, documentario sul coreografo e ballerino Benjamin Millepied. Che in realtà è stato dal 2014 al 2016 il direttore dell'Opéra National de Paris, cercando di ringiovanirla. Quindi diciamo questo documentario racconta questa storia del dietro le quinte, di come lui abbia cercato di un po' mischiare le carte. Altro film uscito il 5 e il 6 febbraio, quindi lunedì e martedì precedenti, è Dancer di Steven Cantor, dedicato al ballerino e modello Sergei Polunin, che è stato definito da molti il ballerino più dotato della sua generazione. Generazione è classe 89, quindi
dotato stiamo... in che senso? Perché questa puntata
è una puntata feticista. Io leggo New York, che il New York Times ha scritto il ballerino più dotato. Okay. Ballerino di origini ucraine, e in realtà uno di quei posti dove la danza classica è più popolare del calcio, anche tra i ragazzi, quindi in realtà uno spaccato interessante su quel mondo. Che in realtà, oltre a essere un geniale danzatore, lo mettono sul piano di Nijinsky e Nureyev, è anche uno di quelli che infiamma non solo i teatri ma anche le riviste di gossip, un po' come una rockstar.
Allora, questo non mi ricordo
perché lei è distratto. Comunque, visto che mi sembrava un'occasione ghiotta, ho detto perché non andiamo un attimino a rivederci quali sono i film che parlano della danza, che raccontano le vicende, no, di ballerini e di ballerine, e che soprattutto cercano di valorizzare quello che è lo studio e il sacrificio che questa disciplina comporta. Quindi, velocemente, perché il tempo purtroppo è sempre poco, vi cito, parto dall'inizio, 1948, Scarpette rosse, film sulla danza per eccellenza. Capostipite sicuramente dell'intero filone, la storia di Vicky Page, divisa fra la carriera di ballerina e la passione per il giovane compositore Julian Craster. Andando più avanti, vi cito due film dello stesso anno. Non sarà un caso, siamo all'inizio degli anni 80, quindi sicuramente è un altro tipo di danza, ma c'è comunque sempre questo filo rosso. Staying Alive, il seguito della febbre del sabato sera, Tony Manero, ovviamente
con bandana,
da John Travolta,
ba-bam.
Trovava nella danza uno strumento di emancipazione sociale, ve lo ricordate tutti.
E beh,
lo stesso anno, sempre
1900, Frank Stallone,
grande
il fratello.
Lo stesso anno, 1983, usciva anche Flashdance. Trama semplicissima, musica che la fa da padrona e un messaggio che in realtà è abbastanza universale, ovvero nella vita le difficoltà sono sempre tante, però coltivando i propri sogni e non arrendendosi mai, come l'attrice protagonista, no? Si riesce a fare grandi cose. Tra
diciamo
l'altro,
che era Moriens morirà ma i tribli andati, era la linea.
Una curiosità, che pare che le parti ballate siano state fatte da altre figure, non dalla protagonista, una ginnasta, perché alcune scene sono particolarmente, diciamo, intense da questo punto di vista, una ballerina di breakdance e addirittura un uomo che fece parti del ballo d'audizione, perché alcune parti sembrava che fossero un po' troppo powerful per lei. 1987, come non citare Dirty Dancing? Siamo nell'estate del 63, c'è la giovane Baby che si reca in vacanza con i genitori e conosce l'animatore. Quanto feticismo in Dirty Dancing! Patrick Swayze, che ha conquistato il pubblico femminile.
E non solo. Il por Patrick Swayze.
Posso dire una cosa su Dirty Dancing?
Poi
col volo finale, il volo finale,
beh, sì. È la storia di una giovane che scopre il cazzo, diciamo.
No, ma non voglio,
come, così, come può capitare, insomma.
Capita. Comunque, veniamo più vicini a noi. Era il 2000 quando usciva Billy Elliot, che uno dice, vabbè, è un film che parla del ticcerismo.
Sembra che anche Billy Elliot abbia scoperto la fine.
Siamo in par condicio.
No, dovremmo parlare del blairismo, dovremmo parlare del corbinismo, per cui citiamo tutti per evitare che...
Comunque, vi ricorderete questo ragazzo che, per rispondere e adeguarsi alle aspettative paterne, frequenta palestra di box, che però nella stessa palestra erano divise due aree, c'era anche la scuola femminile di danza, e lui tra le due si appassiona alla danza.
Herbert, no?
Un po' come Herbert, che voleva fare
l'usciere. Esatto. Legge d'attrazione.
Comunque, per chiudere in bellezza, uno non ci pensa, ma in realtà la danza e il cinema, ma molto 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 prima si frequentano, perché il primo documento cinematografico dedicato alla danza classica è del 1895 e è Pas de Deux, è dei Lumière, andato perduto
da un'idea di Stefano Accorsi, no?
Di Stefano Accorsi, giustissimo. E da citare quindi due figure geniali, Méliès, che in particolare Georges, che noi com'è che diciamo sempre Méliès,
Méliès,
ecco,
Méliès,
c'è la S che va detta.
È il firmatario del più antico filmato integrale di balletto, La Danse au Serelle del 1897, e ovviamente un farcito di trucchi ottici, macchine teatrali, fa robe, e c'erano però danzatori in carne ed ossa. Un altro invece è Loye Fuller, danzatore che porta dispositivi cinematografici sulla scena e quindi impiega nella sua danza anche questa forma d'arte. Siamo sempre ovviamente veramente alle origini del cinema.
Il cinema delle origini.
Au, sono passati 20 secondi.
Allora, per rovinare tutto sul finale, come non citare una saga dedicata alla danza che ha proprio riempito i cinema di gente come quella che descriveva poc'anzi il nostro professore.
Mi piacciono tantissimo le saghe.
Oddio, esattamente.
Cioè, brividi, ho già capito. Con saghe.
Una saga.
Fanno un po' bene, però.
Di 5 film che dal 2006 al 2014 hanno portato, imperversato. Sto parlando di Step Up.
Mamma.
Con delle trame molto Step diverse.
Cioè, era meglio Footloose.
Diciamo che in tutti i 5 film c'è un giovane uomo con la sua controparte femminile, che sono entrambi talentuosi ma profondamente diversi.
HD, si poteva fare peggio?
Non lo so, però.
Beh, noi... se l'avessero ambientato, per esempio,
in un garage.
Non lo so.
La legge dell'attrazione. Però, comunque, forse l'unico buon motivo per far esistere Step Up è che ci sono comunque delle belle canzoni dentro questi 5 film della saga. E noi, quindi, perché non chiudere con un bel pezzo di quelli che piacciono a noi?
Io pensavo che un motivo per fare fosse
la frigna.
Invece sì, no.
quello
era una sottotraccia.
Era sottotraccia. Quindi i nostri amici The Roots, li riconoscerete sicuramente dal sound. Cantavano Here I Come, mi pare nella terzo episodio. Sei un po' confuso, chi se ne frega.
Charisma could have number one stomach. If I be a prisoner, then I wasn't more cunning or wise. If I come outside, I'm not running. The stone lone wolf of the pack to unrun it. I really got nothing to hide. I'm about cutting. Go out the blaze. Wouldn't pop one button. I'm a merc, half hurt. Lead a cop dog hunting. The pretty black one in the group. The smooth villain under fire. Cause I'm pinning the words to move millions. Slide right in front of your eyes.
Noi sappiamo cosa fare. Noi siamo diventi. Noi siamo uguali agli altri. They say the music is strong. Too many say,
you better come out with it. Your hands up, we got you surrounded. I'm in the back, changing my outfit. He said, Blake, we gon' send the housing. I said, wait.
Is whatchamacallit. Weed smoking junkie alcoholic. One foot in the grave, one foot in the toilet. Still I'm on stage in front of an audience. Still stirring the peace and the local ordinance. It's pimp shit popping. I need coordinates. My ETA, I'll arrive by morning. Money long like arms on the lines of morning. Vampire chicks up blood, dust for dawning. Waiting to catch me sleeping, I'm not yawning. They in a VIP at the garden. They gon' jump me when I stop performing. I got something for them behind the organ. I
Brandy, always go beat
with my squadron. The shirt out front going sick, the dogs in.
Brandy.
E non c'è la Slow Covers, ma comunque the show must go on, e quindi e quindi andiamo con l'agenda cittadina, non di la Slow Covers, ma di Hans Delbruck
and mia,
no, and Friends,
and friends.
Cioè io ve lo dico,
è possibile qui sono molteplici.
Allora io voglio aprire e chiudere questa agenda. Apro col postmodernissimo e chiudo con la multisala. In mezzo fate voi.
Addirittura la
pure
multisala.
Sì, perché c'ho una cosa da dire.
E allora
mangia la merda.
Esatto. Inizio con il postmodernissimo che mi è caro, quasi come il Colle, e dico che ci sono ancora in programmazione, quindi andatevi a vedere se li avete persi alcuni dei film, tra l'altro in concorso per gli Oscar. Ci abbiamo Chiamami col tuo nome, il film di Guadagnino, che è in programmazione qui fino al 21 febbraio. Chi non l'avesse visto ci andasse, perché è un film meraviglioso, non solo perché è italiano e non solo italiano. C'è il film che sembra aver spostato più in là l'asticella del cinema di oggi, che è il film di Clint Eastwood, che è ore 15:17 Attacco al treno. È stato un film che ha spaccato totalmente la critica, quindi io che non ho ancora visto, ovviamente
al bar è piaciuto.
Al bar è piaciuto, io non c'ero, quindi il bar l'ha promosso, quindi benissimo.
Un altro in vena di
lo sapevo, mi mancava. Serata evento continua. Le serate dedicate a Rossellini, 19 febbraio alle 21:30. Il film in programmazione,
il mio amico.
Però anche mentre parlo, almeno negli intermezzi.
Basta.
Daniele Dottorini presenta La presa del potere di Luigi XIV, un film del 66.
Salutiamo Daniele.
Lo ciao, salutiamo. Daniele.
Salutiamo Luigi. Anche Luigi XIV.
Certo. Salutiamo anche Luigi.
Certo. E per ricordarlo con le parole di Deng Xiaoping, è ancora presto. Ricorda, per dare un giudizio.
Per dare un giudizio.
Assolutamente, ancora troppo presto. E parlavamo di Oscar, certo, di film candidati
straniero.
Per miglior film straniero ci abbiamo ancora in programmazione Corpo e Anima, che Laszlo Kovacs consiglia tantissimo. Lo consiglia a tutti i suoi familiari, chiunque incontra lo consiglia. E poi naturalmente
fa anche nelle nuove famiglie, per poi consigliarlo alle nuove famiglie.
Sai che altro consiglia tanto Laszlo Kovacs?
Esattamente.
Sì, sì, tra i suoi migliori consigli.
E vi dirò di più: se andrete a vedere il film di Pallauro, entrando ci sarà proprio questo audio
diffuso
in tutta la sala prima della film, visione, esatto. Quindi sarà comunque un'esperienza ancora prima della visione.
No, nel senso,
esatto. Io penso di aver detto tutto. Gli imminenti quindi ve li risparmio, no? Aspettiamo.
Ma scusa, il multisala che hai detto?
No, multisala lo dico alla fine.
Ah, allora, del post-mod.
Passiamo al Méliès. Con S, che nonostante il periodo di par condicio continua a montare The Party, di cui abbiamo già parlato
il partito
la settimana scorsa, fino al 20 febbraio è dato in Sei programmazione porto. Il 17-18, ovvero domani e domenica, anche I Primitivi di Nick Park, animazione per i più piccoli, 16:30. Lunedì 19, serata unica per un film di Daniele Gaglianone, che
dei coglioni.
È già che risponde al titolo di Granma, e in realtà
no.
Sarà presente il regista, quindi diciamo è uno di quegli eventi, sì, assolutamente. Tra l'altro un altro
Gaglianone è quello, diciamo,
che ti piace una parola, sì.
Ma in senso proprio affettuoso,
certo. È un film cortometraggio documentario, perché dura 35 minuti, sostenuto dall'Organizzazione Internazionale delle Migrazioni, quindi del MIBACT, quindi sicuramente è interessante. Mercoledì 21, altro eventone, la maratona di Smetto quando voglio.
Perfetta.
Ah, si parte alle 18, si finisce, non si sa, tre film,
vai,
Smetto quando voglio, Masterclass ad honorem. Giovedì 22, non possiamo non citare Visioni del Reale, la rassegna curata dal Perso Film Festival, che dopo un aperitivo gratuito offerto propone una serata speciale, perché sono presentati i progetti che sono stati fatti da dei cineasti umbri sul terremoto, colpiti nel cuore, appunti per una ricostruzione, quindi sono credo due film che verranno proiettati alla presenza degli autori.
Pan peso e tank.
Devo continuare io?
Dai, ti sei lanciato.
C'hai
qualcosa.
Se la vi, prendila come viene, fino a domenica.
sono quelli di Quasi Amici.
Commedia bravissimo, quelli di Quasi Amici, ho scritto sopra. Poi c'è ancora The Post, l'abbiamo nominato e l'hanno nominato anche quelli dell'Academy, Steven Spielberg, sì. L'ho trovata alle 21.15. Poi dal 19 al 21, appunto, Caravaggio, L'anima e il sangue, l'abbiamo citato, lo trovate lì. Andiamo a vedere se c'è Manuel Agnelli.
È durato 7 minuti.
Poi c'è il Cinema Zenith, che è semplicissimo, lo faccio io perché è estremamente semplice. Se guardate la programmazione, tutta la settimana, tutti i giorni, a tutte le ore c'è La forma dell'acqua. Ricordiamo che martedì 20 è in Vost, in versione originale, con i sottotitoli in italiano. Io suggerisco The Shape of Water, sì. Suggerisco di vederlo martedì, perché io l'ho visto in lingua originale e comunque è sempre qualcosina in più. Disabituatevi a vedere i doppiaggi, che sono sempre più drammatici.
Parole sante.
C'è anche un evento, forse la gente, ma forse ancora no, tu ne sai qualcosa.
No, c'è un evento, ma si parla della prima settimana di marzo.
Appunto.
Siamo ancora in tempo a parlarne.
Ancora ci sarà la par condicio.
E allora vi dico da solo,
dobbiamo chiudere con la...
Vai, molti sa. Sì, anche perché
Perugia è rotto. Esatto, Perugia ha 4 cinema 4, ma nessuno si è degnato di fare Muccino. E io vi spiego perché.
Questo no.
Che scandalo. Vuol dire nessuno? Scandalo. La città.
Esatto. Però estrapolo un piccolo pezzo da un articolo uscito sul film che vi dà l'idea del cinema di Muccino. E dice: come del tipico Muccino touch, gli attori, e soprattutto Accorsi, hanno il fiatone mentre pronunciano le battute. Spesso l'effetto è dovuto alla corsa e alla concitazione delle azioni compiute dai personaggi. In A casa tutti bene, invece, gli attori spesso sono senza fiato anche da fermi. Il caso emblematico avviene quando Accorsi scende dal traghetto. Sulla barca era stato sereno e tranquillo, fermo su una balaustra a chiacchierare, ma 3 secondi dopo mette piede a terra e al primo dialogo, anzi, ma come un olimpionico dei 3.000 siepi.
Perché pronto a trombare.
Lo sai chi altro anzi ma tantissimo mentre parla? Chi dice?
Lui anzi ma.
Che anzi ma è pronto a trombare, evidentemente. No,
ed comunque, è un finale assolutamente.
Comunque. Allora, scusa, prima diciamo. Così chiudiamo.
Chiudiamo con il fatto che condivideremo sulla pagina ufficiale la foto di Smith, ovviamente con la Adels, che sono in Plaza de Dos de Mayo a Malasaña.
Me gusta Malasaña, me gusta tu, come diceva.
Capito? Alla faccia nostra.
Un buon vecchio Manu Chao. Vabbè,
di voi ascoltatori.
Il poco lavato.
Bene, ci siamo, chiudiamo. Grazie, buona serata a tutti. Vi ricordiamo, ringraziamo il nostro ospite Andrea.
Grazie a voi.
Ricordiamo che la trasmissione questa sera è stata realizzata da Lupus Jonnerboyer, director Hans Delbruck e Andrea Fioravanti. Ringraziamo il signor buonasera Fabrizio Cruciani, la vocalista teutonica Fräulein Rottenweiler. Grazie come sempre al nostro imprescindibile professore, grazie prof, finalmente è venerdì, noi andiamo a fare sesso con una creatura acquatica, intelligente e simpaticissima e tanto tanto carina. Voi andate a bere, andate a mangiare, andate a ballare, ma soprattutto
andatevene tutti al cinema!
E andate a vedere soprattutto
Anna.
Ah beh, non abbiamo parlato la settimana scorsa. Volendo ci sarebbe anche Anna. Stavo a ridere. L'ho fatto davvero, non era uno scherzo.